Dunque, a parte che mi dimentico di dire una cosa che poi dovrò ripetere quando rientrano anche gli altri, ma il presidente di corso di laurea, eccetera, ci dicono sempre di ricordarvi di compilare le opinioni degli studenti online sui corsi, che qualcuno di voi mi dice, vabbè, ma tanto lo dobbiamo fare per forza, se no non ci possiamo iscrivere agli esami. Forse lì potete fare quelle da non frequentanti che sono più corte, però per i corsi di laurea è importante avere le schede compilate da parte degli studenti, e quindi ci dicono sempre di ricordarvi di compilare i questionari da frequentanti con le opinioni sui corsi appunto in corso. Vedevamo la scorsa volta la questione dell'autonomia simbolica del tarantismo. Ora, questo capitolo che apre la terra del rimorso, che è dedicato appunto all'etnografia del Salento, è articolato in 6 capitoli, questa prima parte, che hanno una certa simmetria. Il primo si chiama Tarantismo e malattia, e ne abbiamo parlato. L'ultimo e il penultimo si chiamano, cioè il penultimo e l'ultimo si chiamano Tarantismo ed economia, Tarantismo e cattolicesimo. Quindi in qualche modo Tarantismo e malattia, Tarantismo e economia, Tarantismo e cattolicesimo fanno un confronto, diciamo, fra il fenomeno del tarantismo di tipo un po' categoriale, tipologico, generale, con altro, e in mezzo c'è invece l'autonomia simbolica del tarantismo, il simbolo non operante e il rimorso nella canicola, che hanno dei titoli più narrativi e sono i tre che sono principalmente basati sull'esame dei casi studiati dall'equipe. Vi ricordate che ne avevano trovati 35 nel giorno, ne avevano censiti 35 il giorno della festa di San Paolo, il 29 giugno, alla Cappella di Galatina, più 2 che avevano, di cui avevano avuto notizia che ritenevano importanti per altri motivi, e di questi 35 ne avevano poi indagati approfonditamente 19, più i 2 di qui sopra, 21 casi. Questi 3 capitoli centrali si basano appunto su un esame si basano sui dati di questi 21 casi. Non è che poi non tornino in altri punti del libro, eccetera, e tarantismo e cattolicesimo è poi in buona parte basato sui racconti di quello che avveniva in cappella il 29, durante la festa del 29, e si riportano schede dal materiale di campo. Però questi 3 centrali, il simbolo non operante, il rimorso della canicola e l'autonomia simbolica e il tarantismo, fanno particolarmente spazio alla discussione dei casi delle tarantate e dei tarantati. L'autonomia simbolica del tarantismo ne abbiamo già parlato, ma vorrei un po' riprendere il discorso, perché è proprio il passaggio centrale di tutto il lavoro etnografico di De Martino nel 59, ed è un capitolo particolare perché è metà e metà. Cioè c'è una prima metà teorica che riprende l'ultima parte del capitolo precedente, Tarantismo e malattia. Tarantismo e malattia gli serviva a dire che il tarantismo non è una malattia. L'autonomia del simbolico è in qualche modo la parte costruttiva, in cui dice come funziona effettivamente questo fenomeno culturale se non è una malattia. Per autonomia simbolica del tarantismo il meccanismo più o meno funziona così. Io sto male, c'è un malessere, che è un fatto individuale, perché De Martino nell'etnografia, l'equipe, seguono i casi individuali delle persone e li ricostruiscono uno per uno, ed è però un fatto sociale anche, perché il tarantismo in quanto tale, in quanto ordine culturale, non potrebbe essere se non un fatto sociale. Questo ovviamente è implicato dal passaggio. Se tarantismo non è malattia, allora come istituto culturale è anche un fatto sociale. E allora Io sto male fa riferimento a una serie di occasioni che, ricordate, De Martino ci aveva elencato, in cui il male può insorgere, in cui il malessere può manifestarsi. La fatica del raccolto, la crisi della pubertà, una morte, un amore infelice, un matrimonio sfortunato, la condizione dipendente della donna, conflitti familiari, miseria, fame, malattia, che non è un elenco, sembra esattamente tutte le cose che possono succedere, diciamo le condizioni in cui qualcosa di negativo può succedere, ma è in realtà un elenco tratto esattamente dai casi etnografici studiati. Cioè, in tutti i casi etnografici studiati ricorre uno o più di queste condizioni, di solito commentandoli viene dato risalto a una in particolare di queste situazioni che in qualche modo spiegano, diciamo configurano il conflitto che dà origine alla crisi. Sto male, di solito De Martino usa il termine conflitto. Sto male, ho bisogno di dare forma, senso al mio malessere. Il primo passo è che sto male, il secondo passo è che ho bisogno in qualche modo di esprimere questo malessere dandogli una forma riconosciuta, in questo senso si può dire un senso. E qui arriva il ricorso al simbolo della Taranta come discorso comune condiviso dal gruppo sociale. Taranta, morso, veleno, come trittico che lo identifica, il simbolo della Taranta, è una frase che De Martino usa a questo riguardo: è il morso interno induce a cercare ciò che morde. Cioè, è una metafora, ma vuol dire appunto il malessere, il male al quale sto cercando di fare fronte richiede e in qualche modo configura dà una configurazione alla soluzione simbolica culturale al mio malessere. Si sottolinea il carattere simbolico della causa scatenante, primo morso, e della sua ricorrenza periodica, il rimorso, carattere simbolico che può anche avere una parvenza di somiglianza o perfino coincidere con un episodio effettivo di avvelenamento, ma nella dinamica primo morso rimorso immediatamente si esce dalla utilità, necessità, plausibilità di un primo morso in termini di avvelenamento e si entra appunto in una rappresentazione nota e conosciuta di una sequenza di rimorsi. Fondamentale è l'intervento della comunità, il vicinato è una cosa di cui De Martino parla spesso, interviene tutte le volte che fa, non tutte, ma insomma diverse, numerose delle volte in cui fa la diagnosi, il racconto dell'evoluzione, della ricostruzione, l'anamnesi, non la diagnosi, l'anamnesi della situazione di ciascuno dei tarantati, il vicinato interviene spesso come autore della diagnosi. È spesso una vicina, di solito appunto indicata di sesso femminile, come la persona che dà il suggerimento di chiamare i suoni, o addirittura interviene con un accenno musicale per vedere che cosa succede. E la caratterizzazione che abbiamo visto la volta scorsa e che vorrei ricordare del complesso mitico rituale del tarantismo come ordine e orizzonte culturale per il malessere, non dunque tarantismo come malattia, ma tarantismo come cura. È cura in forma di esorcismo con l'intervento di musica, danza, colori che producono, ricordate, prima identificazione e poi distacco agonistico nei confronti della taranta, cura efficace perché provvisoriamente funziona, consente di riguadagnare per, di solito per un anno, un tempo salvato dall'acutezza, diciamo, del malessere, con eccezioni. Uno dei capitoli appunto centrali di questa prima parte si chiama Il simbolo non operante, perché De Martino anche fa i conti e ci racconta con due casi in cui c'è stato un tentativo di dare forma con il simbolo del tarantismo al malessere di due persone e non ha funzionato. Si sono fatte le cose che si fanno di solito in questi casi e che di solito funzionano, ma non ha funzionato, e quindi ragiona anche su questi meccanismi di non funzionamento. L'esorcismo si articola in evocazione, configurazione, deflusso e risoluzione dei conflitti. Evocazione e configurazione sono le prime fasi in cui dare il segno della musica, cominciare con la musica, evoca la taranta, la rende attiva, la fa manifestare nel comportamento della tarantata. La tarantata si scazzica quando trova la musica giusta, e la configurazione è l'ordine, il ritmo, il danzare, il muoversi nella fase a terra, il danzare nella fase in piedi a ritmo. Deflusso e risoluzione sono, diciamo, la fase in cui la cura sta funzionando, quindi c'è la ripetizione delle fasi che è ordinata e quindi dà l'idea di un qualche cosa che sta andando per il verso giusto, e la risoluzione è la cura, è l'efficacia della cura, cioè la grazia che fa il santo e che la tarantata a un certo punto annuncia. E ricordate i cinque indici che De Martino aveva identificato nel capitolo Tarantismo e malattia per dire che appunto il tarantismo non è una malattia. Il fatto che il feto di Galatina è salvo da casi di tarantismo perché lo si crede sotto la protezione di San Paolo, la ripetizione ciclica delle crisi con elezione calendariale, cioè preferenza per determinati periodi, la grande maggioranza di casi femminili rispetto a quelli maschili. Il fatto che fenomeni di tarantismo si ripetono all'interno della stessa famiglia e il fatto che una certa significativa quantità di racconti sul primo morso li situa tutti in una fase, diciamo, di uscita dall'infanzia e avvio all'età adulta, quindi nella crisi della pubertà. Queste cose non si spiegherebbero con faccende puramente cliniche o di episodi singoli di avvelenamento e quindi sono, diciamo, i cardini dell'identificazione del tarantismo come fatto culturale. La seconda parte di questo capitolo, l'autonomia simbolica del tarantismo, dopo aver definito i termini teorici della questione, i termini generali della questione, fa perno su tre, i primi tre casi che De Martino presenta di tarantate, anzi due tarantate in questo caso e un tarantato: Maria di Nardò, Filomena di Cerfignano e Pietro di Nardò. La grande protagonista è Maria di Nardò, perché è il caso che hanno potuto vedere in opera più estesamente e poi completato dall'anamnesi con le interviste alla stessa Maria e ai familiari, diciamo, ha consentito di ricostruire un quadro abbastanza completo e, dice De Martino, è il caso che ha orientato tutta la nostra ricerca. E gli altri due, Filomena di Cerfignano e Pietro di Nardò, vedremo a che gli servono, diciamo, diversi l'uno dall'altro, in un certo senso abbastanza eterodossi rispetto al resto della casistica, ma che appunto servono a completare il quadro del carattere simbolico e culturale del tarantismo. Il caso di Maria di Nardò è quello che gli consente di osservare e descrivere lo svolgimento della terapia domiciliare, ed è l'unico caso descritto in dettaglio. Poi si fanno accenni al caso di Rosaria di Nardò, che è l'altra presente nelle fotografie, sempre in attività nella terapia, ma molto brevemente. E si diranno delle cose sulla terapia fallita di Michele, che è appunto uno dei due casi del simbolo non operante. È interessante vedere anche il registro stilistico che De Martino usa in questo capitolo e nel racconto dell'esorcismo di Maria di Nardò, che è un po' la scena madre di tutto il libro e anche delle narrazioni successive, perché questa povera Maria, come abbiamo già accennato, sono andati a riintervistarla di nuovo Mingozzi per la Taranta e in seguito ancora per i documentari successivi fatti con la Rai, e insomma era diventata un po' la protagonista di questa vicenda. E De Martino usa un registro che potremmo definire, direi, misto, perché associa momenti di estrema precisione nella descrizione, per esempio dello scenario in cui avviene l'esorcismo, nei gesti della tarantata, nella successione e nell'articolazione degli eventi, che vengono descritti con estrema precisione, dello scenario. È la prima cosa che ci dice, insomma, entrati in questo locale, e ci dice proprio tutto quello che si vede alle pareti, come è fatta proprio materialmente la scena, come è fatta la scena rituale su cui si muove Maria, come sono fatti i vari cicli, i gesti dei musicisti, eccetera. È tutto estremamente puntuale, ma nello stesso tempo c'è un'alternanza di registri per cui ci sono una serie di notazioni di carattere decisamente più narrativo, e le due cose messe insieme fanno, per la parte diciamo di descrizione puntuale, precisa, dettagliata, un effetto di autorevolezza evidentemente, cioè ci dà tutti gli elementi per essere anche noi lì, e in qualche modo ci porta con loro lì. E però queste annotazioni di taglio più narrativo che inserisce qua e là, in qualche modo hanno un effetto di persuasione e di coinvolgimento per il lettore fin dall'inizio, perché ci dice: noi ci avevamo, andando sul campo, il problema che non avevamo una rete di informatori locali che ci orientasse e ci dicesse che cosa dovevamo andare a fare. Ricordiamoci sempre che stanno solo dal 20 giugno al 10 luglio, quindi il tempo è decisamente poco. E sanno che il 29, il 28 e il 29 possono andare alla cappella e lì succederanno certe cose, ma quello che succede in giro nei paesi sanno astrattamente come dovrebbe funzionare, ma hanno il problema di reperirlo. Dice che li mette sulla pista l'albergatore dove stavano, e dunque l'equipe si mette in moto non senza una comprensibile sospensione d'animo. Quindi si vede questi che c'ho un po' d'ansia, un po' di attesa, un sentimento che non è quello dello scienziato che sta lì facendo l'esperimento, c'ha tutte le sue cose sul tavolo, pronto, e più o meno si immagina come andranno le cose. Se vanno bene si va, ma non si sa. Ti hanno detto, è probabile che non sono andati a cercare... L'albergatore gli ha detto: io facevo anch'io il suonatore per le tarantate, non lo faccio più, però conosco un barbiere che lo fa, andiamo a cercare il barbiere. Vanno dal barbiere, il barbiere non c'è. Il garzone gli dice: sì, non c'è, perché sta suonando qui vicino. Si comincia a sentire in lontananza la musica, e con sospensione d'animo l'equipe va nel vicolo, vede questo gruppo di persone accalcato fuori della porta del basso, dove sta avvenendo appunto la cerimonia, e si sente da dentro la musica della tarantella. Queste 5-6 persone piovute da fuori si fanno avanti e evidentemente suscitano abbastanza sconcerto nei parenti, nel pubblico, di persone che si conoscono fra loro molto bene, e arrivano questi da fuori. Ma lo sconcerto principale ce l'hanno loro. Dice: finalmente riusciamo a farci avanti, e finalmente di punto in bianco, dal giorno alla notte, ci trovammo brutalmente sbalzati in un altro pianeta. Quindi dà una caratterizzazione che non è, diciamo, etnografica, nel senso di dire alla prete c'è quello, la Maria batte il piede 20 volte ogni 10 secondi, eccetera eccetera. Ci trovammo sbalzati in un altro pianeta, comunica questo senso di estraneità forte che il gruppo di romani prova quando finalmente si affaccia sulla scena di ciò che era andato effettivamente a cercare. E poi comincia a descrivere la scena: la nera capigliatura tempestosamente sciolta e ricadente sul volto olivastro, per raccontare di Maria. Il tutto avveniva nel piccolo vano male areato, saturo di non grati odori di mal lavate intimità femminili. Quindi una caratterizzazione che appunto serve a insistere su questa alterità. La gran chioma in tempesta, quando descrive, e qui sta descrivendo appunto nei termini molto dettagliati, documentari estremamente rigorosi, come funziona il rapporto fra musicisti e tarantata, ma il culmine è: l'archetto sembrava avesse per violino il corpo fremente della donna. Immagine assolutamente e squisitamente letteraria. La resa è, diciamo, pertinente, cioè non è una cosa che mette lì così, perché vuol dire, appunto, descrive la scena di come nelle fasi in piedi Maria spesso, come fanno altre che accenni vari che faranno, vanno a prendere i suoni, cioè si avvicinano ai suonatori, si avvicinano a prima una, poi a un'altra, i suonatori interagiscono con questo, per cui la tamburellista, che ricordate la Signorelli definiva potente Salvatore Amarzo, le faceva spesso esplodere proprio all'orecchio i colpi ritmici del tamburello con un moto ad altalena delle due braccia che dava alla somministrazione sonora la parvenza di una irrorazione benefica. E quindi uno vede Tora Amarzo che fa il gesto col tamburello, sta descrivendo questo, e il violinista che, insomma, quando la Maria si avvicina a lui, si avvicina lui a lei, fino appunto a dare questa immagine plastica dell'archetto che sembrava avesse per violino il corpo fremente della donna, fino all'episodio, che vuole avere anche un tono un po' così più leggero, di quando deve illustrare il simbolismo dei colori, racconta l'episodio di un ragazzo che si è, diciamo, affaccia alla porta e aveva una maglia vistosa a righe gialle e rosse, e questo fa stranire Maria, che smette di ballare a tempo, perde il ritmo, e immediatamente tutti capiscono qual è il problema: quello dei colori, ha visto qualcosa che non va bene Maria. E quindi poi ci racconta come funziona la ripresa del ritmo, il rientro nell'ordine, diciamo, dell'esorcismo, perché le gettano i nastri colorati, allora le sceglie, eccetera eccetera. Ma nel frattempo c'è questo perturbatore che, insomma, aveva creato scompiglio. Il giovane affidò alle, quindi le persone, diciamo, si alterano, e il giovane affidò alle proprie gambe il compito di sottrarsi rapidamente alle minacce e alle contestazioni. Insomma, uno potrebbe dire e se ne va, e insomma viceversa ci sono queste fioriture. E il testo, questa è un po' lo stile, diciamo, di De Martino, che non esita a colmare narrativamente e con immagini abbastanza forti dal punto di vista letterario le descrizioni, le interpretazioni, eccetera. L'altro giorno dicevo, a proposito del mito che narra la Taranta, che leggiamo, espressione di De Martino, che leggiamo interamente nelle sue frasi e nelle sue espressioni, appunto anche di questo tipo, e mai nelle parole stesse, tranne qui in un caso, e mai nelle parole stesse dei tarantati. Quindi, diciamo, è un effetto convincente. De Martino passa per essere un autore che si fa leggere che è molto, diciamo, efficace come autore, però nello stesso tempo è anche una scelta che corrisponde a un'impostazione scientifica che ha, quella in cui dicevamo l'altra volta e che richiamava Signorelli, per cui il punto di vista del locale non è degno di attenzione autonoma, non va riportato come tale, trascritto, riferito fedelmente, per esempio con i termini dialettali con cui si esprime, eccetera, ma ha senso solo in relazione e come corrispettivo del punto di vista del ricercatore, che è quello che poi propone l'interpretazione, la soluzione del problema per il quale è andato sul campo. Quindi, diciamo, anche l'approccio stilistico, l'andamento narrativo del testo discende da premesse, diciamo, scientifiche di De Martino, che uno può essere d'accordo o non, ma così è. In queste pagine, appunto, che sono un po', dicevo, la scena madre di tutta la trattazione etnografica sul tarantismo, ci descrive appunto molto esattamente tutte le fasi dell'esorcismo, i movimenti ritmati al suolo, la danza in piedi, l'identificazione col ragno, il distacco agonistico, le interazioni con i suonatori, fino al momento in cui il santo fa la grazia e parla a Maria in dialetto, le spiega cosa è successo, la chiama poi a rendergli grazie al santuario, alla cappella, ed è l'equipe stessa che accompagna alla fine Maria, alla fine della giornata del 25. Erano entrati nella scena il 24 pomeriggio, tardo pomeriggio, ritornano la mattina seguente per assistere fin dall'inizio allo svolgimento della giornata, che più o meno si apre intorno alle 10 e termina alle 14:55, mi sembra, nel senso che Luigi Stifani, il violinista e co-capo insieme a Tora Marzo del gruppo dei suonatori, aveva detto a De Martino: guarda, la grazia il santo la fa o alle 10 o a mezzogiorno o alle 13 o alle 15, se per le 15 non succede niente se ne parla domani. C'era ottimismo perché Maria dava determinati segnali che la cosa stesse funzionando. Effettivamente, poco prima delle 15 si acqueta, segnala che la grazia è arrivata e Stifani fa segno a De Martino con l'orologio: hai visto? Te l'avevo detto. È tutto, diciamo, andato come si prevedeva e si sperava che andasse, e alla fine Maria si fa accompagnare dall'equipe in macchina a rendere grazie al santo per la grazia avuta della guarigione per un anno alla cappella di Galatina, dove replica in riassunto molto rapido le stesse cose che ha fatto in casa, ovviamente però senza musica, e marcando lei sì, uno dei due per il quale il tarantismo non aveva funzionato e che loro pure avrebbero accompagnato, invece non succede, marcando il passaggio del confine del feudo. L'avevano avvertiti dicendo: guardate che è possibile che Maria, quando entrate nel territorio di Galatina, dà segni di agitazione. E De Martino dice: puntualmente, passato un certo albero che faceva da confine, che si sapeva che lì si entrava nel territorio di Galatina, Maria dà dei segnali di ritornare indietro nella crisi, che però poi spariscono subito. La sintesi che De Martino trae da questo racconto e da questo primo e più forte incontro con il tarantismo marca però solo la prima fase dell'indagine come loro l'hanno pensata. E De Martino dice: per quanto l'esorcismo del 24 e 25 giugno ci avesse consentito di sorprendere il simbolo mitico rituale della Taranta nel suo concreto funzionamento, la tarantata restava per noi però più prossima ad un'ombra che a una persona. Infatti non aveva ancora dato un nome a Maria, nomi convenzionali, ma insomma le chiamano tutti per nome. Essa c'era apparsa in atto di versare nel modello mitico rituale offerto dal tarantismo un suo particolare dramma psichico. Ma quale fosse il contenuto di questo dramma ci era ancora ignoto. Cioè abbiamo visto come funzionava e quindi l'ordine culturale in funzione, ma che ci faceva lei, di cosa aveva personalmente bisogno quella singola persona? La tarantata aveva mimato la identificazione agonistica con la taranta da cui era stata morsa e con l'aiuto di San Paolo, protettore dei tarantati, si era liberata dal veleno, almeno sino al prossimo periodo calendariale. Ma se la taranta, il morso, il veleno, San Paolo erano simboli, restava ora da stabilire di quale concreto dramma psichico essi fossero, nel caso specifico, l'orizzonte simbolico. L'equipe fu perciò impegnata nei giorni successivi a ricostruire per quanto possibile questo dramma, o almeno a delinearne le molto probabili linee di sviluppo. La tarantata, a cui daremo il nome convenzionale di Maria di Nardò, eccetera, eccetera. Quindi il modo di procedere è, qui abbiamo, diciamo, anche un racconto ampio, perché come funziona la faccenda, e quindi attraverso Maria ci viene raccontato come funziona l'esorcismo in atto. Però di ciascuna dei 21 casi che avevano scelto di approfondire, dai 37 identificati complessivamente tra Cappella e altre notizie, il tempo che stanno sul campo l'equipe lo usa per andarli a conoscere, per parlare con le famiglie, con i parenti, con eventualmente altre persone che gli stavano intorno, eccetera, e per cercare di ricostruirne un po' la storia, appunto. Cosa era successo a ciascuno di queste persone per cui si dovesse manifestare il bisogno di tarantismo? Un mese di tempo non dà, e lo dicono in più occasioni, la possibilità di andare in profondità in nessun caso. Qualcosa rimane addirittura molto nebuloso, qualcosa sembra più attendibile e più ricostruibile in modo più attendibile. Il caso di Maria complessivamente è uno di quelli che viene identificato in modo più completo, appunto, con una etnografia dell'esorcismo in atto e un'anamnesi del suo concreto dramma psichico. Il problema di fondo, per come è stato ricostruito dall'equipe di Maria, è quello di un amore infelice e di un matrimonio infelice, di un amore sfortunato e di un matrimonio infelice. Questo sembra essere un po' tutta la questione sulla quale ha ruotato la vicenda personale di Maria, che aveva avuto un primo amore a 18 anni, lei era povera, quindi l'innamorato si tira indietro, grande delusione, primo morso, e San Paolo che le dice: non ti sposare, votati a me. E in qualche modo quindi San Paolo rappresenta la trasfigurazione simbolica del primo amore che non si era potuto realizzare. C'è però una richiesta di matrimonio che Maria riceve, resiste, poi si convince, adottano la tecnica della fuga per il fatto compiuto, e quindi lei tradisce malvolentieri il voto che aveva fatto al santo, l'impegno che aveva preso con San Paolo di dedicarsi a lui e di non sposarsi. motivo per cui il santo geloso si vendica e ritorna a prenderla tutti gli anni, rimandandole il morso tutti gli anni. E allora dice De Martino, appunto nella sintesi del suo caso: San Paolo costituì la figura sublimata del primo amore sfortunato. Nello stesso giorno e nella stessa ora del primo morso, una domenica a mezzogiorno, i primi morsi sono spessissimo a mezzogiorno. Il santo geloso venne a riprenderla nella masseria in cui era fuggita, contravvenendo al patto, e la punì del tradimento rinnovando morso e veleno e costringendola alla danza. Obbligata dalle circostanze a sposarsi con un uomo che non amava, Maria continuò periodicamente a pagare il suo tributo alla Taranta e al santo, recitando ogni volta, nel simbolismo del rito, la vicenda del morso d'amore, e ogni volta risanando, per grazia dello sposo celeste, proiezione e sublimazione di quello terreno che andò irrimediabilmente perduto. Attraverso l'ordine mitico della Taranta, morso, veleno e di San Paolo, Maria dava configurazione a contenuti psichici conflittuali e frustranei, e mediante l'ordine rituale della musica, della danza e dei colori raggiungeva quei contenuti secondo una posologia pro anno che li evocava a tempo e luogo e li faceva comunicare col piano delle realizzazioni simboliche proposte dal mito. Al tempo stesso Maria faceva defluire in forma alienata la carica aggressiva contro il marito non gradito, metteva in difficoltà la vita coniugale, danneggiava economicamente la famiglia non amata e richiamava sul proprio dramma in modo clamoroso le attenzioni di un pubblico che normalmente non si occupava di lei. Quindi, diciamo, qui il tentativo di interpretazione del tarantismo e De Martino cerca di tenere conto appunto di entrambi gli aspetti, quello culturale, pubblico, comune, condiviso, come funziona la cura del tarantismo, più o meno uguale per tutti, e il caso singolo. Cioè Maria aveva il problema di un amore che non aveva potuto soddisfare, e quindi mi sposo San Paolo, di un marito che non voleva, ma ce l'aveva, non poteva farci niente, ma almeno gliela faceva pagare, e quindi toccava pagare i suonatori e insomma creare un po' di disagio e di squilibrio all'interno della famiglia d'arrivo che non amava, e in più, diciamo, si metteva al centro di una dell'attenzione di una comunità dalla quale non si sentiva abbastanza presa in considerazione. Questo appunto di Maria di Nardò è un po' il caso più completo che ci viene presentato in questa duplice appunto funzione del pubblico e del privato, del generale e del particolare, e del senso della singola persona nel riconoscersi in questo complesso. Ci fermiamo qui e poi proseguiamo con gli altri due casi che fanno, diciamo, da seguito a questo di Maria in questo capitolo. Questioni?